la sigla.
Vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E un minuto primo, eccoci, suonano anche le campane, come annunciato, ecco una nuova puntata del Dita nella Presa. Questa è domenica 28 maggio, sono gli 87.9 in modulazione di frequenza e quindi è Radio Onda Rossa quella che sta ascoltando, una radio che tra le altre cose ha appena festeggiato i suoi 46 anni, prima qui a Vedevolci e poi con una festa al centro sociale Ex Nia. Questa festa ci porterà persino ad avere un mixer con un cursore che sfarfalli un po' di meno, ma per adesso andrà così. Siamo comunque riusciti persino ad utilizzare anche le cuffie, e tutto questo per una trasmissione che vi parla tecnologia non è mica poco. Telefonateci in diretta allo 06 49 17 50, se credete, o scrivete al Dita nella Presa @ondarossa.info per chi non può vincere la timidezza. Potrei seguirci dal sito ondarossa.info, se cercate i nostri podcast nello specifico e non tutti gli altri più interessanti che sono in home page, allora potrei cliccare su Palinsesto Domenica e lì c'è il Dita nella Presa. Di questi tempi con una frequenza stranuccia, nel senso che di norma noi andiamo in onda una domenica ogni due, ma di fatto non abbiamo trasmesso per un mese, dal 16 aprile al 21 maggio, qualcosa del genere. Settimana scorsa abbiamo ritrasmesso.
Volevamo vedere se ve ne accorgevate.
Sì, esatto, magari invece no, soltanto noi ce ne siamo accorti, a malapena tra l'altro. Abbiamo trasmesso questa domenica e qualcosa mi dice che tempi di grande incertezza e variabilità sulle nostre date di effettiva trasmissione potrebbero arrivare. Se sapessimo qualcosa ve lo diremmo, ma non lo sappiamo e quindi niente, sì, quindi mi fermo alla giornata.
Sì, sì, faremo ancora più sorprese. La trasmissione comincerà a diventare random nelle settimane.
Esatto, e a proposito di sorprese, direi di passare alla notizia di oggi, che è una notizia che ha creato una strana sorpresa alle persone che vivono, forse ancora di più alle persone che lavorano nella città di Roma noi non avevamo una posizione a riguardo, ma avevamo entrambe le posizioni a favore e contro,
sì,
al nostro interno.
Sì, perché diciamo, ma al nostro interno di ciascuno, non è che era uno contro uno,
no,
a favore, proprio entrambi sia d'accordo che contro, cioè d'accordo su alcune cose, contro su altre, però diciamo, abbiamo detto, siccome comunque parliamo di tutto, diciamo la nostra opinione su ogni cosa, anche la peggiore minchiata.
E questi sono indubbiamente temi che riguardano i motori a scoppio, esatto, che abbiamo chiaramente catturato nella nostra sfera di interesse, che eravamo partiti da purissimi computer, alla fine ci siamo dedicati molto al trasporto. E allora eccoci qui con dita nel varco, direi. La notizia potreste saperla già, ma vale comunque la pena di riassumerla, anche perché i dettagli sono tanti.
La notizia in maniera molto banale è quella che avete sentito da 100.000 parti, comprese manifestazioni.
Se vivono a Roma, quantomeno. C'è anche chi ci ascolta fuori Roma, eh?
Sì, però quelli che ci sono dalla radio probabilmente stanno a Roma, perché già ai confini di Roma c'è qualche difficoltà.
Sì. Dopo Formello, dopo Cesano è andato.
Comunque, sicuramente avete sentito parlare della storia della ZTL a Roma. Ora,
la ZTL a Roma c'è già.
Beh, c'è già, ce ne sono pure tante, nel senso, non è che ce n'è una, ci sono vari livelli di ZTL, c'è la ZTL, quelle, il tridente, quelle notturne a Trastevere e a San Lorenzo, c'è il cosiddetto anello ferroviario e c'è la cosiddetta fascia verde.
Che è l'unico caso in cui l'anello ferroviario esiste davvero, tra l'altro, no? Perché l'anello ferroviario a livello ferroviario non esiste, non si è mai chiuso.
L'anello ferroviario è un anello, però teoricamente esiste una ZTL che dice che c'è l'anello.
Cioè, nel senso, ci sono alcuni proprio anelli, no? Nel senso che si portano al dito, che in effetti non sono chiusi, quindi in questo senso, allora sì. Anche l'anello ferroviario è un anello di quelli che sono fatti a C invece che ad O. Sì. Però ecco, nelle estensioni comuni di anello, l'anello ferroviario non sarebbe un anello, ma invece esiste una ZTL anello ferroviario, e poi c'è l'altra ZTL, che è quella che riguarda la cosiddetta fascia verde di Roma, che è un termine chiaramente d'antan, infatti esiste da un sacco di anni, e essenzialmente io ho l'impressione, poi io in realtà non sono stato automobilista per poco e lo sono il meno possibile, e tu non sei molto meglio di me al riguardo, ma qualcuno se ne frega del fatto che esista la fascia verde, o è come se non esistesse? Cioè, una cosa tipo, le persone sanno, nominano.
Io sicuramente sono più automobilista di te, nel senso che non ho gettato le chiavi diciamo completamente
a largo
del mare per la comune salute, diciamo. però dico, essenzialmente la maggior parte delle persone se ne frega della fascia verde, e io stesso, a persone che venivano fuori Roma, che entravano nell'anello ferroviario, per esempio, che mi dicevano: ah, ma questo che significa? Io ho detto: lei mi lascia stare, non significa niente.
Questo cartello
non è una ZTL, non significa niente.
Cioè, è un cartello.
Sì, perché nell'immaginario collettivo ZTL tu immagini le telecamere, i controlli, i varchi. Invece queste.
Qui a San Lorenzo, dove trasmettiamo, c'è in effetti la ZTL
con i varchi, c'è scritto il varco attivo o non attivo. Comunque, diciamo, queste due ZTL erano famose perché diciamo, in realtà c'erano delle limitazioni, ma queste limitazioni erano sostanzialmente molto poco diciamo, molto poco seguite dalla popolazione e molto poco verificate da chi aveva il compito di verificare, perché diciamo, alla fine erano diciamo delle cose tra virgolette indicative, in un certo senso, nel senso che c'era la legge, diceva: questa macchina non può entrare, però nessuno sarebbe andato a verificare. Questo anche perché alcune di queste, tipo la fascia verde, avevano una certa estensione.
Sì, la fascia verde è parecchio grande, nel senso che abbraccia due terzi più o meno dell'area che è interna al raccordo di Roma, che è una superficie ancora guardevole. Ci siamo fatti due conti, visto che poi sarebbe capitato di averli confrontare con l'area B di Milano, che è l'altra, diciamo, ZTL molto grande.
Sì, Milano c'ha ZTL concentriche, quindi c'è l'area C, che è quella stretta, più restrittiva. L'area B è quella...
Il contrario, l'area A è quella molto piccola.
E l'area A è quella molto piccola, mi ricordavo male.
Così mi dicono le mie fonti informate dalla città
benedina. Va bene. Mi ricordavo male. Comunque, c'è l'area B, è quella che sostanzialmente è la stragrande maggioranza della città propria, diciamo, non senza l'estrema periferia,
e che più o meno è la metà della fascia verde come dimensioni.
Sì, più o meno la città della fascia verde, anche se la fascia verde
abbiamo mostrato un po' a spanne,
anche se la fascia verde proporzionalmente rispetto alla superficie di Roma è molto più piccola.
Certo. Dunque, quali sono le novità? Le novità sono che da parecchio tempo si susseguono notizie che, va chiarito subito, non sono ancora ufficiali, nel senso che non c'è ancora niente di un testo effettivo che sarà approvato. Però sono notizie abbastanza ufficiali, perché ne parlano i principali sindaco, assessore.
No, in realtà esistono dei decreti. che sono stati fatti. Però il concetto è che su questi decreti sono decreti che entreranno in vigore in un futuro e è chiaro che verranno modificati, per questo c'è questa incertezza. In realtà la cosa è stata fatta, però è stata fatta, ma è ancora soggetta a modifiche, ecco. Sì, soprattutto perché c'è stata una levata di scudi incredibile e di conseguenza, diciamo, soggetto a modifiche. I primi a volerla modificare sono chi li ha proposta sostanzialmente.
E infatti, allora, su questo, quali sono quindi i grandi cambiamenti? I grandi cambiamenti sono, direi, di due caratteri diversi. Uno è il fatto che la ZTL verrà di fatto applicata in maniera rigida con l'uso dei varchi automatici. Quindi...
Sì, questa è la prima modifica che secondo me la modifica principale che ha sconvolto i romani non sono le restrizioni ipotetiche, ma il fatto che
il codice della strada
che avrebbero controllato. Sì. Perché secondo me, pure che mettevano tipo soltanto Euro 7 che ancora non esistono dentro la fascia verde, se continuavano a non fare i controlli la gente era tranquilla.
E per il resto però l'altro cambiamento riguarda il fatto che dal 1 novembre 2023, quindi da un tempo piuttosto vicino, non potranno più circolare gli Euro 4 diesel, per poi 6 mesi dopo arrivare il divieto anche per gli Euro 3 benzina. Insomma, quindi si vanno a tagliare altre categorie di veicoli dall'accesso ad una fascia che è parecchio grande e questo sì, naturalmente...
E che comprende, diciamo, sostanzialmente tutta la parte centrale di Roma.
Sì, sì, sì. Beh, diciamo, l'EUR, che pur essendo geograficamente periferico, è da un certo punto di vista una zona centrale, nel senso anche di rappresentanza, c'è la fiera, no? Ci sono molti ministeri, cose del genere, l'EUR è quasi tutto fuori, non tutto fuori,
questo
ma
sì, questo sì.
In buona parte fuori.
L'EUR forse
quella è una grande eccezione.
È un'unica eccezione vera e propria, perché poi le altre parti, diciamo, ci sono anche parti popolate che sono al di fuori,
sì,
però comunque sono parti che sono sempre nell'immaginario.
È la stessa ostia.
Nell'immaginario collettivo sono considerate periferiche.
Sì.
Quindi diciamo quello che sta succedendo, la notizia è questa, quindi c'è la ZTL, ci saranno i controlli, cioè sono due step, uno a novembre 2023 e uno a novembre 2024, che dovrebbe riportare alla chiusura, praticamente a lasciare in città soltanto le macchine Euro 4 a benzina e Euro 5 diesel, diciamo, considerando i combustibili più comuni.
A questo punto facciamo un passo indietro e chiediamoci perché. Cioè, come mai questa misura così drastica? E partiamo, direi, dai perché ufficiali. I perché ufficiali sono, direi, di due tipi. Uno, diciamo, di un tipo più da comunicazione immaginario, che ci offrono in alcune dichiarazioni gli stessi esponenti della giunta, in cui ci dicono che questa misura aiuterebbe ad avere una città più a misura d'uomo e con meno macchine. Poi dopo ci ragioneremo su come questo può seguire, come dire.
Vabbè, noi perché non dovremmo fidarci, e l'obiettivo era questo.
Ma infatti, nel senso, delle motivazioni interne a Patanè, io senz'altro non posso saperne nulla. L'altro motivo, diciamo un po' più duro, è il buon vecchio ce lo chiede l'Europa, e qui arriviamo al tema del monitoraggio dell'inquinamento, che è un tema con cui, direi, ormai chiunque ha raggiunto, no, una certa confidenza. Ci sono delle soglie, c'è un sistema di monitoraggio, non bisogna sforare, quando si sfora troppo si fanno tipo le domeniche ecologiche o qualche altro provvedimento che limita il traffico in modo da far abbassare i valori, si sa che questo ha una sua stagionalità, che la pioggia abbassa i valori e il vento anche abbassa i valori, ed è in generale molto noto il fatto che la zona che più è impattata attualmente in Italia è la pianura padana, per
sì,
vari
notoria,
motivi per...
notoriamente gli sforamenti nella pianura padana sono tantissimi, e infatti continuamente ci sono queste segnalazioni. E ho utilizzato una parola chiave per capire, diciamo, che, diciamo dove sta la parte reale del ce lo chiede l'Europa, che è sforamento.
Sforamento, sì. Che è il metodo con cui funziona ancora il meccanismo di controllo delle emissioni e dell'inquinamento dell'aria, ma che non sarà più il meccanismo futuro. Andiamo a vedere però per un attimo ancora come funziona. Attualmente ci sono dei valori soglia e ogni città può sforare fino ad un massimo di 35 volte. Ok? Da lì in poi ci sono poi delle sanzioni. Per esempio, la città di Roma ha sforato nell'ultimo anno 36 volte, quindi ha superato di uno il valore. Altre città sono messe meglio, altre sono messe peggio. Tra le grandi città, Roma è sicuramente tra quelle che avrebbe più a portata di mano la soluzione. Cioè, in fondo, mi immagino che chiunque sia trovato di fronte ai dati ha detto: che cosa facciamo per il prossimo anno? si sarà guardato un attimo e ha detto: vabbè, ma qui bastava una domenica ecologica in più e l'avevamo fatta, l'avevamo portata a casa. Sì. Perché chiaramente quando sei molto vicino alla soglia non pensi a grandi cambiamenti strutturali e dici: beh, sì, io infatti, qua infatti, aggiusto una virgoletta e va.
Infatti, se non, diciamo, negli ultimi anni questo problema è stato affrontato, oserei dire, diciamo, in maniera abbastanza abbastanza poco efficace con questo sistema. Cioè, a un certo punto vi tiravano fuori le domeniche ecologiche, tiravano fuori dei momenti in cui c'erano, che so, durante le feste mi pare che avevano fatto i bus gratuiti durante...
Beh, ma quelli secondo me erano più per non ingorgare il centro, sì, ma sì, facilitare, sì, comunque gli acquisti,
sì, vabbè, comunque diciamo la questione era che sono state affrontate con queste cose che non sono certo soluzioni strutturali ma sono cose estemporanee. Cioè, faccio una domenica ecologica in più, metto 4 bus perché non ingorgo il centro, capisco che non ingorgo il centro per fare gli acquisti può essere visto negativamente, comunque c'è il non ingorgo il centro e comunque l'inquinamento lo riduce.
Cioè, no, certo,
quindi dico,
certo.
Comunque sono cose estemporanee, cioè cose che non è ovvio che questa cosa non è una soluzione, ma è soltanto perché tu sei sul limite e vuoi un colpetto per stare dentro il limite.
Esattamente. Questo era il vecchio meccanismo. Nel nuovo meccanismo, invece, che l'Unione Europea propone, che sarà in atto dal 2030, nel nuovo meccanismo invece funzionerà basandosi sulla media annuale, quindi saranno dei valori medi, quindi mentre il sistema vecchio in sostanza era un sistema che andava a cercare di limitare i casi acuti, mentre qui si dice: no, facciamo che quello che conta è la media annuale. Con la media annuale la situazione cambia per vari motivi, direi. Da una parte cambia perché cambia appunto proprio l'approccio, cioè l'approccio a domenica ecologica spot chiaramente diventa obsoleto. Cambia anche però contestualmente, non solamente, cioè cambiano anche i valori in ballo, cioè il fatto che, ecco, vi prendo un dato che prendo dal report di Legambiente, che secondo me ci fa capire molto bene. La città di Roma, che come diciamo era una città che l'ultimo anno aveva sforato ma di molto poco, invece con, se dovessero diventare legge adesso, ciò che in realtà entrerà in atto nel 2030, quindi tra 7 anni, dovrebbe tagliare, starebbe sforando la media annuale massima prevista, per esempio per l'NO2, del 39%, ok? Cioè dovrebbe tagliare del 40% questa fonte di emissione e del, aiutami tu, 20 e qualcosa per cento, sì, quella 20, sul particolato.
Allora erano il 20% sul PM10, il 29% sul PM2.5 e il 39% sugli NOx. Attenzione che queste sono tutte cose che al momento, rispetto ai parametri attuali, Roma ci sta dentro, cioè mentre molte città del nord sono fuori anche rispetto ai parametri attuali.
Sì, per dire, Torino ha avuto nell'ultimo anno 98 giorni di sforamento dei 35
previsti. Sì, però dico, anche se cambiassimo la misurazione e facessimo una misurazione diciamo mediata, Roma comunque per PM10 e PM2.5 starebbe dentro, sarebbe fuori solo per gli NOx.
Sì.
Anche se cambiassimo subito il livello di misurazione, è che diciamo la modifica del 2030 cambia il modo di misurazione, ma cambia anche
le soglie.
Cambia anche le soglie, quindi abbassa le soglie. E quindi dovrebbe fare sì che queste città dovrebbero abbassare la quantità di questi particolati PM10 e PM2.5. Vi ricordo, sono semplicemente il diametro delle particelle del particolato. PM10 sono più grosse, PM2.5 sono più piccole. E gli NOx invece sono il gas che è prodotti dalla combustione dei motori termici, ma anche da caldaie, diciamo, sono gas prodotti da qualunque motore termico.
Ecco, quindi appunto il passaggio da fare è moltissimo e quindi c'è moltissimo da recuperare. Per capirci, se vuoi tagliare il 39%, anche se fai che tutte le domeniche sono domeniche ecologiche, non basta il conto, perché le domeniche sono il 14% dei giorni totali e quindi anche se tu una domenica ecologica inquini zero, che comunque non è nemmeno che funziona così,
se dovessi bloccare tutto,
no, perché comunque gli autobus li manderai ancora in giro, i camion, sì, prendono le eccezioni, no? Le ambulanze, che facciamo? Ma anche se tu tutte le domeniche facessi zero, avresti tagliato del 14%.
Invece noi dobbiamo tagliare il 39%, quindi è ovvio, perché io sono sicuro che qualcuno avrà pensato: ok, facciamo ogni domenica ecologica, però è ovvio che questa cosa non può funzionare, perché finalmente, perché diciamo da questo punto di vista io la vedo positiva, i legislatori europei hanno ragionato un po' e hanno usato un sistema più sensato, perché il sistema attuale era più facile da rispettare ovviamente, ma è un sistema meno sensato, quello dello sforamento per giorni, che razza unitaria di misura è il giorno in cui sforo?
Anche perché era molto dipendente dalla stagionalità, cioè potevi sforare di più o di meno basandoti semplicemente su se le perché se le piogge erano ben spalmate e pioveva tipo un giorno, no, ogni 5 per tutto l'inverno, ti andava molto bene, questo aiutava molto, mentre se faceva la stagione delle piogge per un mese e poi smetteva di piovere, allora avresti sforato di più. Ma capite bene che questo non è un buon modo misurare.
Non è un sistema sicuramente scientifico per misurare, è un sistema che si erano inventati, ok, va bene, era comodo, perché tu dovevi soltanto garantire dei giorni di monitoraggio, punto. Però diciamo, oggettivamente c'è da dire, indipendentemente dalla valutazione diciamo politica o sociale degli impatti di questa cosa, che il sistema nuovo è un sistema più ragionato sicuramente.
Sì, sulle soglie, che questa è un'altra questione. Per capirci, uno potrebbe chiedersi, meno 39%, del resto la tecnologia migliora nel tempo, sì. E quindi la nostra società sta diventando sempre più ecologica, no? Quindi inquiniamo sempre di meno, si potrebbe pensare. Allora, sulle previsioni future adesso ci arriveremo scartabellando tabelle su tabelle, però invece per adesso prendiamo alcune di più sintetici che riguardano il passato, che non sempre è indicativo del futuro, ma quantomeno è abbastanza studiato e servono meno ipotesi. Nei 10 anni passati, quanto si sono ridotti questi due principali inquinanti, quindi il PM10 e l'NO2? Anche questo dato molto interessante lo prendiamo dal report di Legambiente, e ci dice che il valore, per esempio, Roma è la città che ha ridotto tra le grandi città, quella che ha ridotto di più l'NO2, nonostante sia ancora una città con molta NO2, si vede che partiva bella carica, e l'ha ridotta del 6%. In generale nessuna città ha ridotto niente di più del 9%. Ok? E quelle che hanno ridotto qualcosa del 9% sono città molto piccole, su cui mi sento di dire che probabilmente ci sono degli effetti di bordo. Cioè, sì, nessuna grande città ha ridotto niente di più del 7%.
Anche perché devo dire, diciamo, per quanto riguarda questo, un difetto della mia formazione, dovrei dire a Legambiente che esiste una cosa che si chiama incertezza di misura, che di solito si dà o affidabilità statistica o test tolleranze o queste cose qua. Che quando riporti un dato sarebbe utile a inserire. Perché se mi dici che una città di 20.000 abitanti ha un calo dell'1%, vuol dire che praticamente ha soffiato il vento 2 giorni in più. Per questo in pratica significa.
Però diciamo che viste tutte quante insieme invece, quindi senza focalizzarsi sul fare la classifica delle città, ma guardando, vabbè, ma in generale circa, in 10 anni le cose sono migliorate? Sì, un pochino, sono pochissime le città in cui le cose sono peggiorate o sono rimaste stabili. In genere c'è un calo che è di qualche punto percentuale. Quindi diciamo che almeno per il passato, semplicemente l'evoluzione tecnologica spinta dagli adeguamenti, dalle norme che rendevano sempre più stringenti i controlli delle emissioni, ha aiutato un pochino. Niente che possa riguardare il 39%.
Sì, che
abbiamo davanti.
Però comunque a Roma ha notato abbastanza consistentemente, devo dire, perché comunque un calo del 10% su una città così grossa, diciamo, è una cosa apprezzabile. Comunque, diciamo, l'evoluzione tecnologica qualcosa ha fatto. Notare che l'evoluzione tecnologica in questo senso era spinta sostanzialmente da norme sulla produzione più che norme sul consumo o che colpivano direttamente il cittadino. Norme sulla produzione nel senso che c'erano i vari livelli di euro 1, 2, 3, 4, 5 che erano i livelli di inquinamento che erano applicati all'industria, cioè a un certo punto si potevano immatricolare soltanto veicoli euro con un certo numero in poi. Nei vari anni si sono susseguiti questi obblighi e qui sostanzialmente è successo che spontaneamente il turnover normale dei veicoli, dato che quelli nuovi potevano essere soltanto meno inquinanti, con tutti i difetti del sistema euro, che è un sistema che non misura in maniera assoluta l'inquinamento, ma diciamo lo differenzia a seconda delle categorie, e questo diciamo permette di avere dei no, diciamo è fatto per favorire alcuni tipi di veicoli. Comunque a prescindere da questo, comunque già solo il traino sulle norme di produzione ha prodotto un calo non grande quanto lo si voleva, comunque abbastanza grande. Probabilmente se si fosse utilizzato questo sistema di misurazione prima, magari i comuni avrebbero potuto fare una maggiore, pigliare dei provvedimenti che avrebbero magari esaltato questa cosa. Invece col sistema degli sforamenti a giorni in realtà non c'è stata veramente una vera pressione su questa cosa, quindi questo è soltanto diciamo trainato dall'evoluzione della produzione.
Direi soprattutto per le città che hanno in realtà un clima favorevole da questo punto di vista, che è solamente il sud Italia, sostanzialmente ha pochi problemi di sforamento, perché le città più grandi spesso, non proprio sempre, ma sono sul mare o vicino al mare e spesso più ventilate rispetto alla pianura padana, che tende a stagnare un po' di più, oltre ad avere banalmente una quantità di traffico non paragonabile. Questo vuol dire sostanzialmente che comuni anche grandi del sud Italia spesso hanno potuto dire: beh, noi non abbiamo bisogno di fare gli adeguamenti, ma non perché da noi tutti quanti hanno l'euro 12 anzitempo o perché tutte le persone vanno in bicicletta, ma perché
semplicemente
il meteo era
buono. Ma semplicemente perché c'è vento.
C'è vento.
Cioè che è una cosa.
Quindi magari, no, magari appunto in realtà magari in alcune città del nord si sono dovute fare più adeguamenti, perché altrimenti le sanzioni erano.
Sì, in questo senso Roma pare, diciamo, il calo di Roma pare strano, perché qua il vento non c'è, sul mare non, praticamente non c'è, quindi diciamo, però comunque un calo c'è stato.
Sì. Allora, questo è il quadro diciamo che prendiamo da questi report. A questo punto direi di tornare all'ordinanza. L'ordinanza dicendo che si vuole proibire l'accesso a veicoli di tipo vecchio, mi sembra che punti chiaramente al rinnovo dei veicoli, no? Cioè quindi all'idea di dire faremo entrare veicoli più nuovi e pertanto più efficienti. Il sospetto grandissimo, no, che non ci si toglierà mai dalla testa, è quello che ci sia soprattutto un interesse o almeno anche un interesse economico nel far acquistare nuovi veicoli, che sono comunque un bel business, perché quando si parla di 500.000 persone che devono trovarci una macchina più nuova, che con i prezzi recenti, no, dovuti alla forte inflazione, è qualcosa che sta a parecchie migliaia di euro, voi capite che si muove facilmente 1 miliardo di euro in giro nel settore automobilistico.
Sì, se noi facciamo i conti, praticamente le cifre sono di quest'ordine di grande. Se noi volessimo ipoteticamente trasformare tutte le macchine che sono in circolazione in macchine compatibili col nuovo assetto 2024, effettivamente le cifre sono di quest'ordine.
Cioè, sono di vari miliardi. Io ho fatto i conti anche a ribasso, perché ci sono 500.000 macchine nel comune di Roma tra euro 3 e euro 4, e anche se assumiamo che la metà faccia un investimento di 5.000 euro di media nel migliorare la propria macchina, che non sono cifre enormi.
Che non sono cifre enormi, che comunque non diciamo non potrebbero essere utilizzate con il mercato dell'usato del tutto, perché devi trovare così tante macchine usate. Questa cosa noi, diciamo, fece fare questo conto, poi avevamo, cioè possiamo includere anche una cosa che è la modifica delle auto, per esempio per il GPL, che però dobbiamo discutere, perché appunto questa è una delle cose che ha fatto discutere di questa norma.
Esattamente, quindi ricambio dei veicoli, e a questo punto quindi diciamo il ricambio dei veicoli che malta a moto dei soldi, non c'è dubbio, quindi che sia conveniente per gli affari dell'industria automobilistica non vedo quale possa essere l'obiezione, e quindi rimane la questione: vabbè, ma è anche efficace? Cioè è almeno una, magari non è la migliore soluzione, non è magari la più equa, perché scarica dei costi aggiuntivi sulle fasce più popolari, ma è almeno una soluzione? E andiamo a guardare dei numeri.
Andiamo a guardare dei numeri per controllare questa cosa. Noi diciamo abbiamo assunto che noi stiamo passando da macchine che non sono compatibili con la normativa, diciamo dal novembre 2024, ecco, da quella definitiva, diciamo,
sì,
al macchine che sono compatibili con questa normativa, quindi sostanzialmente Euro 5
o anche Euro 6.
Euro 5, Euro 6. Ora andiamo a confrontare, perché diciamo queste sono cose note, quindi le tabelle sono pubblicate, quali sono i limiti per l'Euro 5 e l'Euro 6, in particolare qual è l'incremento nell'abbassamento dell'inquinamento per questi livelli.
Cioè in pratica uno si potrebbe spesso essere chiesto, immagino, una domanda tipica: ma l'Euro 6, ma quanto è meglio dell'Euro 4?
Sì,
migliora dell'1%?
O migliora del 50%?
Migliora niente rispetto, no, inquina pochissimo?
Sì, io ho un Euro 3. Se cambio con Euro 5, cosa mi inquina? Un decimo? Un quinto? Il 99%, quindi sostanzialmente lo stesso? E basta guardare le tabelle. Ora, le tabelle ci dicono
che le tabelle fissano dei valori massimi.
Fissano dei valori massimi, ovviamente.
Ma assumiamo che ogni macchina sia molto vicina al valore massimo.
Sì, questo perché generalmente il mercato industriale tende a puntare al rispettare i limiti senza eccedere troppo, perché sennò costano troppo le auto.
Certo.
Quindi sostanzialmente noi, guardando le tabelle, ci accorgiamo subito che mentre c'è stata una consistente diminuzione anche di un ordine di grandezza in alcuni casi di inquinanti, di emissioni di inquinanti tra i primi euro, quindi euro 1, 2, così, e ormai si è arrivati su molti, si è arrivati sostanzialmente a stabilizzazione. Cioè
facciamo un esempio. Per esempio, se si passa da se si va a guardare la colonna dell'NOx e andiamo a prendere l'esempio in cui si passa da un veicolo Euro 4 ad un veicolo Euro 6, si va a scoprire che questo consuma, aspetta, me lo sento, mi sono dimenticato, mi pare che era il 30% in meno. Cavolo, se me lo segnavo era meglio, no? Immagino che sarebbe. Ah no, ecco, vedi, ce l'ho scritto. Passare da Euro 4 ad Euro 6 offre una riduzione del 38% per il diesel e del 33% del benzina. Vedi? Me l'ero scritto. Bravo,
su
me.
Su quale parametro? L'NOx, hai detto?
Sull'NOx.
Sì. Se passare, per intendersi, dalla stessa cosa, Euro 4, per quanto riguarda un altro inquinante tipo il monossido di carbonio, produce un incremento di zero. Cioè, quindi sostanzialmente tra l'Euro 4 e l'Euro 5 per il monossido di carbonio non c'è stata nessuna variazione per i motori diesel. Per i motori a benzina il valore è un po' diverso, perché tra Euro 4 e Euro 5
pare che nelle valore a benzina in realtà i margini di miglioramento sono ancora minori.
Sì, sì,
il
sì.
Diesel, essendo tendenzialmente un motore un po' più inquinante, hanno avuto un po' più di margini di miglioramento, quindi lì si nota di più l'avanzamento tecnologico, mentre sul motore a benzina i margini sono ancora minori. Infatti vi dicevo, no, si va a ridurre del 33% del benzina.
Sì, ma se andiamo a guardare, come diciamo, le altre inquinanti, siamo là, nel senso l'Euro 5, il passaggio Euro 4 Euro 6 sui PM riduce, nel gasolio riduce assai, perché il PM sono sostanzialmente il 20%, quindi riduce l'80%,
quindi 5 volte meno, quindi
sì, 5 volte meno, quindi assai
tanto.
La benzina, diciamo, introduce il controllo che prima non c'era. Su tutti gli altri inquinanti, l'Euro 6, l'unica altra cosa che introduce è semplicemente un controllo anche sul numero di particelle emesse, indipendentemente dalla dimensione. Punto. Il resto rimane tutto uguale. Quindi sostanzialmente c'è un miglioramento ridotto sui gli NOx, un miglioramento consistente sui PM,
soprattutto per il diesel,
soprattutto per il gasolio.
Purtroppo per il benzina non abbiamo i dati, perché il benzina non aveva.
No, allora il benzina non è che non abbiamo i dati. Il benzina è che fino all'Euro 4 non era controllato l'emissione di particolato, perché siccome il motore a benzina di suo emette relativamente poco particolato, non si riteneva utile controllarlo. Cioè il motore a benzina era considerato più pericoloso per gli idrocarburi incombusti, per il biossido d'azoto, ma per il benzene, per esempio, che era, diciamo, famoso come sostanza tossica che si produceva, però non per il particolato. Quindi è stato introdotto con l'Euro 5 il controllo del particolato della benzina.
Sì, quindi se andate a guardare le tabelle, di fatto non trovate il dato del, ma quindi un motore benzina Euro 4 quanto PM potrebbe produrre? Boh, non lo sappiamo, non ci, cioè, diciamo che l'euro non stabiliva un massimo, quindi lì bisogna andare a guardare la media, poi
certo,
qual è quella reale.
Certo.
Ecco, quindi naturalmente però questo ci dice di quanto migliorano i motori vecchi che noi andiamo a sostituire. Non ci dice cioè questo va rapportato poi con quanti sono quelli che cambiamo, perché, no, come dire, il guadagno totale che si avrà dipende anche da quante macchine si cambieranno, perché alcune macchine sono già Euro 5 ed Euro 6. Quante sono le macchine Euro 5 ed Euro 6 rispetto a quelle che sono Euro 3 ed Euro 4? Ci arriva una telefonata e magari prosegui tu mentre io prendo la telefonata.
Sì, allora dicevamo il Allora, dove devo trovare questo dato che ha appena detto lui, che ovviamente non ce l'è. Sì, vabbè, cambiamo argomento leggermente, perché questi dati numeri che diceva il mio collega, ovviamente io non ce li ho. Allora, dicevamo, La riduzione diciamo, la riduzione globale deriva dal numero di auto che sono in circolazione. Una cosa da considerare che io volevo sottolineare all'inizio e poi ripigli tu quei numeri perché non li trovavo, quindi è il fatto che appunto noi diciamo che abbiamo la riduzione rispettivamente del 38 e del 33%. Questo vuol dire che se noi ipoteticamente pigliassimo tutti gli euro 4 e li convertissimo tutti in euro 6, comunque non staremmo all'interno dei limiti previsti dall'Unione Europea.
Di molto poco, ma
non ci staremmo. In realtà questa cosa, diciamo, è pensata probabilmente pensando di riuscire a sostituire tutti i veicoli molto più inquinanti, quindi sotto gli euro qua, che so, gli euro 1, euro 0, euro 2, questi qua. Oppure, come diciamo, suggerivo io, potrebbe essere una, diciamo, potrebbe esserci un wishful thinking dietro. Comunque di la storia dei numeri delle macchine che io non...
Dico la storia dei numeri delle macchine e così nel frattempo riporto anche la telefonata. I numeri delle macchine, diciamo che non abbiamo la distribuzione, non l'abbiamo trovata, la distribuzione di quanti, diciamo, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, euro 5, euro 6 ci sono a Roma, ma abbiamo questa distribuzione in Italia. Possiamo forse supporre che tendenzialmente il parco automobili cittadino possa essere leggermente più nuovo di un parco automobili generale, della media, però del resto è anche vero che è più nuovo al nord che al sud, e l'Italia economicamente conta senz'altro non come nord, quindi chi lo sa. Fatto sta che diciamo che la somma di euro 3 euro 4 è in Italia minore della somma di euro 5 ed euro 6. Ok, secondo me ci si può anche ipotizzare che quindi a Roma questa differenza sia ancora più pronunciata, però su questo non ci possiamo sbilanciare. Diciamo che possiamo, così, tanto per fare un conto molto grezzo, supporre che gli veicoli Euro 3 ed Euro 4, cioè quelli che si andrebbero a cambiare con il nuovo provvedimento, siano la metà. Allora, mentre gli Euro 5 ed Euro 6, che sono già compatibili, non hanno nessun motivo di essere sostituiti. Allora voi capite che il conto che tu avevi appena fatto, immaginando che ogni veicolo avesse il miglioramento nelle percentuali che vi riportavamo, ovvero dell'80% per il PM sul diesel, del 30 e qualcosa per cento per quanto riguarda l'NO2 sempre sul diesel o poco meno per il benzina, in realtà va diviso per due, perché chiaramente se noi questo miglioramento lo applichiamo ad un veicolo su due, il guadagno relativo è della metà. E quindi da che c'è quasi dice, ah, se ogni veicolo migliora del 38%, noi dobbiamo migliorare del 39%, c'eravamo quasi. Magari possiamo ridurre, no, la circolazione delle automobili del 3% e ci siamo.
Ma se
in realtà no, invece, quindi questo rinnovo del parco mezzi ci aiuta solo, tra virgolette, perché poi è comunque tanta roba, del 15%, allora
ci deve essere qualcos'altro da fare, perché se no non ce la fai lo stesso.
Sì, segnalo la domanda più che l'intervento dell'ascoltatore che ci ha chiamato, e vi invito a chiamare anche voi per porci i vostri quesiti, che ci chiedeva se avremmo trattato anche il caso dei veicoli ancora più vecchi, quindi proprio degli Euro 0, nel suo caso, che aveva un vecchio camper, un camper che ha più di 20 anni, quindi chiaramente Euro 0, e di come sarebbe andata con questa nuova norma. Non ne parleremo perché in realtà la situazione di questi veicoli con questa legge non cambia.
Sì,
cioè questi veicoli
non potevano entrare, quindi
di fatto lo potevano fare con un rischio, direi, minimo, con un po' di speranza non si veniva fermati dai vigili e potevano entrare. Con i varchi chiaramente questo cambia, anche se poi c'è allo studio una quantità di ipotesi che riempiono i giornali, tra quella dei varchi, dell'ecopass, del carnet,
di cui poi ne parliamo.
Senti, a proposito di parlare, so 40 minuti che stiamo qui e secondo me è pure giunta
pausa,
l'ora.
Sì.
Grazie per lo squilletto. Il pezzo non ve lo rimandiamo, ma se invece era una telefonata, richiamate.
is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like you have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being, are now obsolete? And there's nothing in hell will let you do about it. Super's good food. Cold like a piece of trash. To leave. Unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped. You no longer exist. Your numbers diverge from our central computer, so we can read the facts and see you under the rug. See our chart? Unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good for you. Make a good meal. How does it feel? Do you shit out of interrupt, but it's against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know, so say uncle and we'll take you to the mental health zoo. Force feed you mind melting tentacles till even the outside world looks great. High-tech science research labs, it costs too much to bury all the dead. The mutilated disease. Surplus rats who can't be used anymore, so they're dumped. With no minister present in a spiraling corkscrew, dispose all units drowned in the stew and flushed away on shame. Get a dignified cremation. Yet, it's 6 o'clock tomorrow morning. It's time to get up.
Dopo i Dead Candies torniamo in onda e vi riportiamo anche un'altra telefonata. Oggi una serata feconda di telefonate di un ascoltatore che ci dice, no, lui ha un camper molto vecchio, è un'altra persona con un camper, sono tutti camperisti evidentemente chi ci ascolta, e con un camper molto vecchio dice sì, vabbè, ma quanto avrà inquinato, perché non soltanto l'ho mosso di meno, ma poi c'è anche la produzione, inquina. E questa in effetti è una considerazione interessante che noi avremmo fatto più avanti, ma allora cogliamo l'occasione, no, per farla subito. Tutti questi modelli sull'inquinamento sono molto centrati sulle grandi città e di fatto trascurano e a volte anche fomentano l'inquinamento che avviene altrove. Per esempio l'inquinamento proprio legato alla produzione dei veicoli viene sostanzialmente fomentato da queste leggi, così come anche quello dell'elettrico, che non inquina nel centro abitato in cui viaggia, ma l'inquinamento avviene altrove e, no, questo viene fatto passare come una riduzione delle emissioni complessive. Quindi questo è sicuramente un grande limite.
Sì, diciamo che quello che questa cosa ne parleremo dopo, perché ne parlerò più diciamo dettagliatamente dopo, perché cioè a un certo momento cominciamo a parlare delle cose che non ci tornano di questa normativa, diciamo, stiamo cercando di capire che senso aveva, cioè perché l'hanno fatta, ma diciamo ci sono alcune cose che non quadrano. Diciamo la prima, che come dicevo prima era un wishful thinking secondo me, è il fatto,
cioè ma non so come tradurlo, è un'espressione comune ma forse non così comune. Vabbè, il pensiero desiderante.
Sì, il pensiero desiderante, cioè il fatto che tu pensi che
confondi, cioè, il pensiero con il desiderio,
confondi il pensiero col desiderio, cioè loro hanno messo queste cose, queste norme fatte in questa maniera, dicendo di fare una cosa, cioè con le norme che chiaramente spingono a fare una cosa, ma che in realtà loro vorrebbero spingere a fare un'altra cosa. Oppure c'è un errore dietro. Allora, sull'errore dietro, io l'unica cosa che posso pensare è che facendo le norme in questa maniera loro pensassero che c'è un enorme numero di auto di euro bassi, tipo euro 0, euro 1, euro 2, e che sostituendo quelle si avrebbe una consistente riduzione. Su questo, diciamo, i numeri non sono... non dicono questo, nel senso dicono che comunque gli euro molto bassi sono pochi, e anche difficile capire effettivamente di quanto sarebbe l'abbattimento, perché gli euro zero erano semplicemente quando non c'era la normativa, il che non vuol dire che inquinano come non lo so, come turbine a vapore, semplicemente non controllavano, quindi diciamo anche se abbattiamo tutti gli euro zero che ci sono in giro, non è detto che questo dia un abbassamento tanto tanto più grande di tutte le altre macchine, quindi comunque diciamo questa cosa non è ben valutabile, cioè nel senso, sicuramente togliendo quelle più vecchie sono quelle che inquinano di più, però di quanto inquinano di più delle altre spesso non lo sappiamo. Giusto per dire, nelle macchine a gasolio l'NOx fino all'euro 2 non era controllato, il che non vuol dire che era infinito, vuol dire semplicemente che non era controllato, c'era controllato semplicemente la somma tra gli idrocarburi incombusti e l'NOx, che quindi era più alta ma comprendeva due parametri. Stessa cosa per i motori a benzina, anche in quel caso era solo la somma essere controllata e non il singolo parametro, e di conseguenza noi in realtà non lo sappiamo quanto un euro 2 era peggio di un euro 3, perché semplicemente questo parametro non veniva misurato dal punto di vista del parametro, ecco. Quindi diciamo, da una parte ci potrebbe essere questa cosa che loro diciamo sperano che l'eliminazione di quelle più vecchie in assoluto porti a una riduzione. Dentro c'è l'errore, come dicevamo, ma questo lo vedremo un poco più avanti, del fatto che di non considerare quanto una macchina si muove, quanto un veicolo si muove, perché è vero che un euro 0 sicuramente inquina di più di un euro 6, su questo non ci piove, sulle differenze vicine possiamo avere dubbi, ma è ovvio che un euro 0 inquinerà di più di un euro 6.
Per chilometro.
Ma per chilometro, no? Non in assoluto. Se tu hai una vecchia auto euro 6 parcheggiata nel giardino da 20 anni, possibilmente quella non avrà inquinato un giorno, soprattutto se magari neanche parte.
Esattamente, magari in ruggine.
Esatto.
Però ecco, quindi da questo punto di vista...
L'altro wishful thinking, invece, sì, secondo me sta sulle auto elettriche. Questa norma che hanno fatto in nessuna maniera incentiva le auto elettriche, cioè si parla soltanto di normativa euro, di livello euro, quindi sostanzialmente se tu hai un euro 6 o una full electric, faccio notare l'euro 6 sono dal 2015 che sono le macchine, dal 2000 sì, forse 15 mi pare che ci sono l'euro 6.
Io ora mi sono perso le statistiche, che prima infatti le citavo a memoria, poi che so più dettagli non li sapevo, e anche su questo adesso non le ritrovo. Comunque l'euro 6 sono parecchie, cioè sono tipo sopra il 15%.
Sì, considera che tutte
non è che sono le ultime, quelle uscite ieri, no, non c'era
per sicurezza diciamo che tutte quelle dal 2016 in poi verosimilmente saranno euro 6. Quindi diciamo, stiamo parlando di macchine comunque che hanno 7 anni, non è che non che hanno...
Sì, non sono uscite ieri dal concessionario.
Ieri, ecco. Diciamo, la normativa dice queste auto qua, non dice niente sulle auto elettriche, però è ovvio che se noi guardiamo il tasso di abbattimento degli inquinanti che si vorrebbe raggiungere, questo si potrebbe raggiungere soltanto se c'è una grossa quantità di auto elettriche o ibride in circolazione, cioè con l'idea che la gente che si cambia la sua auto Euro 2 non la cambia con una Euro 6 usata, per intendersi, ma la cambia con una nuova fiammante auto full electric.
Il che, come questo, dire, ha una certa anche, nel migliore dei casi, ingenuità, no? Come dire, mi viene a dire che è sospetto che la maggior parte delle persone con un'auto Euro 2 e che vivono fuori dall'anello ferroviario, perché altrimenti lì già i varchi c'erano, per tutte queste considerazioni sarà probabilmente una persona che un'auto full electric potrebbe non potersela permettere.
Esatto.
Statisticamente, quantomeno, magari qualcuno anche sì, ma è irrilevante. Quindi qual è la considerazione al riguardo? No, come dire, questa speranza di dire ah, magari aumenteranno moltissimo le elettriche, in base a che? Sempre poi senza considerare che le elettriche inquinano altrove, ma questo chiaramente alla giunta comunale gli interessa tanto quanto.
Sì, sì, questo ovviamente questa è la discussione.
Volevo intervenire sul discorso che dicevi prima, cioè quello del numero di chilometri, che secondo me mostra un aspetto interessante, ma poi che anche al contempo se stesso fa, come dire, non arriva fino in fondo, sempre delle proposte che si stanno susseguendo, cioè che è il discorso, diciamo, del carnet di viaggi, ovvero del numero di eccezioni, dell'eco pass, cioè quello di dire vabbè, ma se tu hai una macchina più inquinante, magari non proprio l'euro 0, chi lo sa, magari a partire dall'euro 2, non lo so, con dei dettagli da scoprire, comunque c'è una fascia intermedia in cui tu magari non puoi, saresti una macchina che non può entrare, ma per un numero ridotto di volte lo puoi fare. E questo, da un certo punto di vista, viene incontro ad una necessità. Tu magari sei una persona che non si compra una macchina più nuova perché magari non ritiene di andare, no, in centro spesso. Tu magari vivi, no, che ne so, nel, no, non lo so, a, ad Acilia, quindi sei chiaramente fuori dalla fascia verde e non lavori nel centro di Roma, non ci vai spesso. Comunque, se una volta capita che ci vuoi andare, non è che allora non ci puoi andare, perché tu magari avrai diritto, semplicemente in quanto residente nella provincia di Roma, a 10 ingressi l'anno, ok? E quindi tu ogni tanto puoi sforare, però invece se no ci devi andare ogni giorno al lavoro, allora no, te la compri nuova. Quindi è una soluzione che potrebbe venire incontro a chi fa un uso sporadico di questi attraversamenti. Ti chiederei se puoi rispondere tu questa volta. No, non ti ho capito. E mentre prendiamo la telefonata provo ad andare avanti con il ragionamento. Grazie comunque per chiamarci allo 0649 1750. Quindi verrebbe incontro a chi vuole usare la macchina in maniera sporadica, che è un caso che capita soprattutto a chi, molto comune in Italia, magari ha una doppia macchina in un nucleo familiare, di cui poi una viene in realtà usata sporadicamente, una è quella di utilità, mentre un'altra viene usata più spesso. Da questo punto di vista, avere quella più nuova che può circolare dappertutto, quella più vecchia che non potrebbe circolare ma un numero ridotto di volte può, risolverebbe il problema. Ma allora questo non fa scopa con il fatto che si vorrebbe che questo sistema fosse basato sulle telecamere, non sui varchi, cioè si vorrebbe poter multare anche le auto parcheggiate che sono Euro 3. Sì. E allora qui il discorso dei varchi non torna più.
Sì, questo, diciamo, è una delle cose che dicevamo prima, non tornano di questa normativa sostanzialmente proposta. Cioè il fatto che il problema non sta nel passaggio, ma sta nella presenza dell'auto pure ferma. Ora, questa cosa qua, c'è da dire ovviamente che è una delle cose più contestate, è già stato detto che l'avrebbero cambiata, perché ovviamente diciamo, come dire, il comune è stato colto in fallo, perché effettivamente questa cosa non è spiegabile, cioè, nel
ma
senso...
è interessante il fatto che questo nelle notizie viene presentato come un dibattito, diciamo, tra politici e tecnici, in cui i tecnici della mobilità avrebbero voluto multare le macchine parcheggiate mentre i politici no, e questo per me è fuori da ogni comprensione.
Sì, no, è chiaro che non può essere così, nel senso, casomai è tra politici e politici, tra un sottogruppo e un altro sottogruppo, ma non dubito che i tecnici abbiano pensato, se sono veramente tecnici, abbiano pensato di multare le auto ferme, cioè questo è improbabile. Comunque questa diciamo fa parte di una delle due delle cose che diciamo sono poco spiegate, o perlomeno fanno, per quanto ci riguarda, fanno capire appunto che la norma è pensata per cercare di spingere ad acquistare nuove macchine, perché se no non avrebbe senso una cosa del genere.
Ancor più questa tua sospetto si rafforza quando parliamo del GPL.
Sì, anche questa è una cosa che ha fatto un sacco di polemiche, anche in questo caso il comune ha detto che sarebbe ritornato sui suoi passi, perché la norma, come era stata fatta, diceva sostanzialmente, equiparava le auto a GPL a metano a quelle a benzina. Per cui sostanzialmente si è detto, la questione doveva esserci livelli differenziali tra gasolio e benzina, ma poi benzina conta, anzi benzina e GPL e metano, che generalmente sono montati su motori a benzina, sì, contavano come benzina. Se avevate GPL e metano montati su diesel, che si può fare anche se diciamo viene, sono auto che consumano diciamo metà e metà, non usano la miscelazione, non switchano di combustibile ma li miscelano, quindi in realtà il gasolio lo consumi sempre, e il questi qua si diciamo vengono equiparati al gasolio. Quindi sostanzialmente un impianto a GPL o a metano non cambia di nulla dal punto di vista formale la classificazione dell'auto.
Il questa... che vuol dire che una persona che si trova con la macchina Euro 3, quindi impossibile ad entrare, che in anni passati, quando sono entrati leggi simili, poteva dire quasi quasi allora gli faccio montare l'impianto a GPL, soprattutto se la sua macchina Euro 3 era a benzina, anzi direi solamente se era a benzina, poteva dire vabbè, adesso io con una spesa in genere abbastanza sostenibile, ogni tanto anche con incentivi, cose del genere, mi ci metto l'impianto a GPL e con questo posso continuare a circolare con un veicolo che altrimenti dal punto di vista dell'inquinamento non potrebbe più, ma che mi sembra che, benché usato, abbia ancora abbastanza vita davanti, è in buono stato. Ecco, per come era stata proposta la norma, questo non si poteva fare.
Sì.
Il che non si basa su motivazioni tecniche, perché il GPL è paragonabile al benzina quando parliamo dell'NOx.
In realtà è comunque inferiore, però comunque vabbè.
Però diciamo che più o meno poteva valere la pena di dire vabbè, non facciamo un distinguo ulteriore. Ma nel caso invece del particolato è molto migliore. E allora, e quindi qui, allora qui non segue. Cioè, nel senso, se è uno degli obiettivi importanti è anche ridurre il particolato, che è il motivo per cui si interviene anche sui benzina e non solamente sui diesel, allora il GPL è meglio.
Sì, c'è stato un pavido intervento, mi pare, dell'assessore alla mobilità, che voleva spiegare come il fatto che il GPL fosse stato incluso era fatto per appunto per gli NOx, che era una cosa che tecnicamente poteva essere sensata, ma che comunque è stato subito, sono arretrati subito, perché effettivamente, come dicevamo, dato che i parametri da ridurre sono tre, se tu riduci, diciamo, favorisci l'eliminazione di un'auto che li aumenta tutti e tre, come può essere un Euro 2 a gasolio, allora stai facendo un grande vantaggio. Ma se favorisci l'eliminazione di auto che in realtà,
che sono Euro 3 GPL,
che in realtà hanno bassi tutte e tre, e quindi magari se sostituisci un Euro 3 GPL con un Euro 4 5 a gasolio, aumenti il particolato, diciamo, così stai andando male. Il problema sta sempre nel wishful thinking di mi cambio la macchina al GPL e mi piglio una bella full electric. Secondo me, cioè, secondo me c'è sempre questa cosa dietro, che viene dato per assodato che la macchina comprata è comunque una macchina di ultima tecnologia, e non che la gente si sarebbe andata a cercare una macchina usata, solo il minimo indispensabile per entrare nelle norme.
Certo. Ecco.
Comunque questa cosa qua dimostra anche qua in un certo senso il carbone bagnato, secondo me. Sarà complottista questa cosa.
Cos'è il carbone bagnato?
Cioè il fatto che tu, vabbè, un modo di dire, vabbè, che il
sì, eh?
Sì, il fatto che tu diciamo c'hai qualcosa da nascondere, qualche cosa, diciamo qualche altro obiettivo che non sia quello dichiarato.
Ah, sai che è vero, lo dice anche squalissima.com, esatto, su cui io ho appena cercato questa parola, e dice che vuol dire essere in malafede.
Sì. Ora, ovviamente non voglio fare complottismo su questa cosa, però chiaramente il fatto di escludere i motori a GPL a GPL a benzina, quindi escludere le modifiche, perché il problema non è la macchina che sono già a GPL a benzina, ma quelle che le persone che avendo un euro 4 per esempio potrebbero volerla convertire a GPL, che questo abbatterebbe di molto gli inquinanti, ma non fa quello che probabilmente si vorrebbe, cioè l'acquisto di un'auto nuova. Quindi se sommiamo queste due cose che dicevamo, il fatto del GPL e il fatto delle auto ferme, si capisce che effettivamente, per quanto sia l'idea alla base sia quella giustificante, sia quella della riduzione dell'inquinamento, in realtà questi due pezzi non c'entrano niente con la riduzione dell'inquinamento. Si tratta semplicemente di un voler fare sparire certi tipi di automobili e quindi voler fare sostanzialmente comprare automobili nuove.
Aggiungerei un'ulteriore motivazione tecnica prima di prenderci un'altra pausa e andare su un argomento che è ancora relativo a questa roba della ZTL, ma è un po' diverso. Un'ultima valutazione tecnica è questa: questo nuovo sistema di misurazione scatterà nel 2030. Ora, naturalmente non è che si può pensare di fare niente fino al 2029 e poi a ottobre 2029 si cambia tutto, però dobbiamo avere in mente che se si pensa, che evidentemente è quello che pensa la Giunta, che l'idea giusta sia puntare sul ricambio dei veicoli per poter avere nel 2030 un parco veicoli più nuovo, che quindi aiuti ad avere meno emissioni. Allora, però, bisogna fare alcune considerazioni. Il parco veicoli in Italia ha una vita media di 12 anni, ok? Un veicolo Euro 4 è stato fabbricato al massimo 13 anni fa. Cioè il più recente veicolo Euro 4
si è fabbricato... 2010 dovrebbe essere.
2010 circa. Dovrebbe essere l'ultimo prodotto. Di conseguenza, sostanzialmente, tutti i veicoli Euro 4 sono veicoli che stanno già iniziando la loro fase in cui si può considerare veicoli, anzi sono letteralmente veicoli più vecchi della media. Ora, purtroppo noi non sappiamo, ed è comunque difficile caratterizzare, come dire, quanto è lunga la campana della media. Cioè, ok, quella è la media, sì, va bene, ma come è fatta questa media? Quant'è, no? Quali sono i quartili? Quindi questo non lo sappiamo bene. Però, intuitivamente, è chiaro che quei veicoli... Cioè, la domanda da porsi è... Ma quanta gente che ha un veicolo Euro 4 ora non lo avrebbe comunque cambiato entro il 2029? Perché se tutte le persone che l'avrebbero comunque cambiato, non c'è mica bisogno di fargli buttare il veicolo prima. Anzi, da un certo punto di vista è peggio. Perché se il veicolo lo cambiano più avanti, cioè più a ridosso del 2030, potrebbero magari prendersi un veicolo Euro 7. L'Euro 7 ancora non è uno standard, non esiste nessun veicolo Euro 7 e non c'è una definizione esatta di cosa includerà l'Euro 7. Gli spoiler per ora ci dicono che in realtà rispetto all'Euro 6 migliora pure poco.
Sì, nonostante si sentono, diciamo, allarmistiche dichiarazioni da parte di ovviamente associazioni di autotrasportatori e produttori automobilisti eccetera sull'Euro 7 come cosa che terminerà l'industria della produzione delle automobili, così in realtà se andate a guardare sostanzialmente l'Euro 7 abbassa di pochissimo alcuni limiti del CO e introduce un nuovo limite, diciamo che è un limite tra virgolette antitruffa, oseremmo dire, cioè un limite che è quello sull'ammoniaca, che serve per evitare un abbattimento formale dell'NOx invece che uno sostanziale, ecco.
Quindi diciamo qual è il vantaggio, no, di far cambiare i veicoli adesso? Perché questo tipo di leggi, provvedimenti, quello che fanno è far cambiare un veicolo in anticipo rispetto alla sua vita, diciamo, tra virgolette, naturale, no? Nel senso, a quella che avrebbe comunque avuto almeno con il proprietario in questione. Probabilmente c'è da aspettarsi che il grosso di questi veicoli non sarebbe durato moltissimo di più, non per degli ottimi motivi, per dei pessimi motivi in realtà, cioè perché purtroppo le automobili durano sempre meno, no? Iniziano a faticare ad arrivare a 20 anni e quindi non è che se lo stesso provvedimento veniva preso tra 4 anni o anche se veniva preso adesso dicendo guardate, noi ve lo diciamo in anticipo, nel 2028 gli Euro 4 non possono più entrare, si otteneva esattamente lo stesso esito, cioè quello di prepararsi al 2030, ma in realtà con vari vantaggi, sì, sia nelle tasche delle persone e anche nell'inquinamento.
Sì, nell'inquinamento sicuramente, perché un'auto comprata più avanti inquinerebbe di meno, nelle tasche anche per... perché ovviamente non sarebbero costretti a spendere subito, ma c'è anche il terzo punto che riguarda il wishful thinking di prima, che dato che le auto elettriche e plug-in hybrid stanno scendendo di prezzo più velocemente rispetto a quanto stanno scendendo di prezzo le altre, magari se invece il limite invece di metterlo tra un anno e mezzo lo metti tra 4 anni, magari ci saranno auto diciamo magari non full electric, magari ibride, però ibride fatte diciamo che inquinano effettivamente poco, già più abbordabili.
Allora, con questo mi prenderei un altro stacco musicale, rientriamo dopo ancora per parlare di trasporto pubblico. (06) 4917 50 per intervenire. Fine della canzone. Allora alle 10:10 riprendiamo a parlare di ZTL e dintorni, abbiamo giusto degli salatini in bocca, io tipo labbra arse, vabbè, andrà così. E, dicevamo, ecco, volevamo passare ad una chiusura su un argomento sempre correlato al trasporto pubblico, ma leggermente più laterale. Ma prima c'era un passaggio che volevamo fare per riprendere un altro degli argomenti che nelle notizie viene spesso nominato, almeno per non lasciarlo proprio del tutto inesplorato, che è l'argomento che riguarda, diciamo, dei modi di contare la quantità di ingressi.
Sì, perché, diciamo, oltre allora, è stata fatta questa norma, abbiamo sottolineato quali sono le criticità, il comune ha già detto che è vero, non è giustificabile che si multino le auto ferme, non è giustificabile che le auto a GPL vengano parificate a quella a benzina o a gasolio, quando effettivamente inquinano di meno, quindi diciamo, quindi queste cose okay, hanno detto che okay, abbiamo sbagliato, queste effettivamente puntavano dall'altra parte, ma l'altra cosa di cui si discute è appunto ok, ma siccome la normativa era draconiana, nel senso che la cosa che stava proposta era semplicemente un'auto Euro 4 a gasolio dal novembre 2024 non entra più, cioè non può più entrare, se no piglia la multa. Allora sono state proposte anche delle cose, diciamo, come dire, di moderazione. Appunto, come dicevamo prima, se io ho una macchina e entro a Roma 5 volte l'anno, non è la stessa cosa di cioè non mi puoi dire chiedermi di cambiare la macchina per una cosa del genere, perché non avrebbe senso. E quindi diciamo si sta discutendo di sistemi per mitigare questo effetto. Uno che era quello che avevi nominato tu prima
è quello del carnet, per cui avresti a disposizione un tot di entrate, diciamo, garantite, gratuite, e poi oltre le quali invece saresti multata. Un altro sistema è quello che invece è un sistema ancora intermedio, che è basato essenzialmente sul pagare ogni volta che vuoi sforare, ma per accedere però non a quel punto a tutta la fascia verde, che è il sistema che chiamano l'Eco Pass, per cui potresti raggiungere alcuni dei posti della fascia verde pagando. Mentre un altro sistema ancora è quello che si chiama Move-in e che si vuole copiare dalla città di Milano, che è un sistema che va a contare i chilometri che si vanno a fare dentro la città.
Diciamo che il primo è molto facile, dato che ai varchi vedi le macchine che entrano, semplicemente conti gli ingressi, al sesto ingresso scatta la multa. Se ne hai 5, al sesto ingresso scatta la multa. Poi
quello con i pagamenti è poco più complesso, nel senso, no, che faranno? Avranno fatto qualcosa, un'app, un coso in cui tu ti registri, paghi, e se dopo tu passi nel varco ma in effetti avevi pagato, non ti becchi la multa.
Sì, molto, molto banale. Cioè, questa qua probabilmente si tirerebbe dietro diciamo, le critiche del fatto che lo fanno solo per soldi, però diciamo a queste si può rispondere facilmente con, visto che poi la città becca le multe per non rispettare i limiti, allora a questo punto così si compensano le multe.
Sì, diciamo che tutti quanti si basano, la maggior parte di questi temi sono sempre basati su disincentivi economici, questo è chiaro, e penso noi ci siamo forse soffermati poco, forse perché ci sembrava troppo ovvio, magari possiamo anche dirlo, è chiaro che quando il disincentivo economico è utilizzato come metodo per incentivare o disincentivare dei comportamenti, il classismo è così evidente che a volte, no, come dire, che viene, che si fa fatica a pensare che vada detto, no? Cioè è chiaro, sì, che chi sì, soldi ce li ha se ne potrà fottere. Questo
vale anche per la norma nella sua versione originale. Se c'hai i soldi, ti pigli una Tesla, cioè quella entra.
Sì, magari eri affezionato alla tua vecchia, no, Fiesta del 92, ma a parte quel caso te ne potrai fregare.
Se il tuo conto corrente è sotto l'occhio della Guardia di Finanza solo per le dimensioni, non sarà per te un problema ottemperare alle regole in nessun caso.
Ecco, mi è sembrato interessante il fatto che mano a mano, no, queste soluzioni introducono sempre un gran numero di elementi tecnologici, niente di incredibile, non è che siamo a cose che... Però per esempio questa del Move-in si basa sull'aggiungere una sorta di scatola nera dentro l'automobile, ok? Quindi hanno un oggetto, tu lo devi tenere dentro la macchina perché altrimenti, no, è troppo facile, cioè, se tu non conta i chilometri e tu poi l'oggetto lo puoi togliere dalla macchina, chiaramente così è facile. Ecco, mi è sembrato però interessante che comunque, nonostante il sistema vada a diventare via via sempre più complicato, non si vada, non che io abbia delle soluzioni tecniche in tasca a portata di mano, non si rimanga sempre però nell'ottica di dire come facciamo a far fare meno chilometri all'automobile individuale. Cioè il modello di riferimento rimane comunque profondamente quello dell'automobile, non solamente l'automobile privata, ma dell'automobile privata usata da una singola persona.
Sì, nessuno di questi sistemi fa un qualunque controllo della popolazione a bordo dell'auto. Cioè, nel senso, se tu vuoi il car sharing, devi fare il car sharing, cioè quello definito car sharing, ma che
sarebbe che tu con un'app prendi e ti paghi una macchina e sempre da solo ci vai.
Esatto.
Cioè, poi ci vai in quanti vuoi, nel senso. Però,
sì, però diciamo, conta uno o quattro, è la stessa cosa. Ma il fatto che tipo quattro persone si mettono assieme per fare, quattro colleghi si mettono assieme per andare a lavoro assieme, questa cosa è comunque, diciamo, non incentivata.
Sì, perché no, chiaramente se tre persone che hanno, no, un euro tre decidono di usarne una sola, facendo quello che chi per forza deve usare un anglicismo, se no non vive, chiama carpooling, questa tecnica chiaramente riduce di un terzo, cioè, anzi riduce, riporta ad un terzo, quindi riduce del 66% le emissioni, quindi un taglio molto forte, quindi è un tipo di misura che è assolutamente premiabile e che non ci vuole molta fantasia per immaginare dei modi con cui questo si potrebbe, no, incentivare. Immaginate per esempio che lo stesso sistema con cui tu ti registri per pagare online, così poi dopo puoi passare nel varco senza prendere la multa, tu puoi anche dire no, io mi registro ma non è che pago online, ti autocertifico che io oggi andrò e saremo in due, ok, e te lo prometto che saremo in due. E poi chiaramente se poi invece si scoprirà che non eravamo in due, mi beccherò un multone perché ho dichiarato il falso, no?
Sì, ma infatti penso
la tecnica si trova quando
tutta questa
vuoi.
Cosa si può fare tranquillamente con un'app. Se mi devi fare l'app per fare il move-in o l'app per fare il l'EcoPass, a questo punto si può fare l'app pure per il carpooling.
Esatto, ma a quel punto poi non funziona il rinnovo del parco veicoli. Se di 500 veicoli poi le persone se ne ricomprano un po' di meno, tu capisci che il gioco allora non torna.
Però si ridurrebbe la percorrenza e probabilmente si abbatterebbero, proprio in questa maniera si abbatterebbero gli inquinanti di più che facendo, sostituendo tutto con auto Euro 6C usate singolarmente da ciascuno.
Certo, in tutto questo il grande assente è il callo proprio delle macchine. Il carpooling è una di queste strategie, ma l'altra è quella, no, di aumentare i mezzi pubblici.
Sì, su questa cosa c'è un grande silenzio, nel senso che sì, è ovvio, tutti lo vogliono fare. C'è da dire che comunque la giunta che c'è per ora qualcosa sta facendo per i mezzi pubblici, però sostanzialmente le due cose sono apparentemente sconnesse. Cioè la normativa sul blocco delle auto per motivi di inquinamento non sembra tenere in nessun conto un eventuale potenziamento del servizio pubblico. Cioè il potenziamento del servizio pubblico, se c'è, va per i fatti suoi e non è collegato con questa cosa.
Sì, e quando si parla di aumentare i mezzi pubblici mi sembra che l'aumento principale che si vede all'orizzonte sia quello del biglietto, che è sostanzialmente dato per quasi certo.
Sì,
nonostante la cosa abbia veramente del sorprendente, io qui mi appoggio ad un articolo del Messaggero, per la verità del mese scorso, dice così: la strada sembra ormai tracciata, dal 2024 a Roma il prezzo dei biglietti dovrebbe salire, da 1,50 a 2 euro, e così anche per i mezzi di cotra, le linee regionali di FS. Questo chi è che potrebbe fermare questo provvedimento? Lo potrebbe fermare la Regione Lazio, qui sto parafrasando io. La Regione Lazio però ha un indebitamento di 22 miliardi di euro, ma è proprio quest'ente che materialmente deve trovare i fondi necessari per impedire l'incremento. Quanti sono questi fondi? Sono 27 milioni di euro.
Una cifra inverosimile.
27 milioni di euro diviso il numero di abitanti della sola provincia di Roma, che sono 4 milioni e 100 mila, fa la bellezza di 6,50 euro cada uno dalla fiscalità generale.
Per un anno.
Per un anno. Ok.
Sì. Cioè, se vogliamo essere, perché giustamente tu, quell'F2 è ingiusto perché include comuni tipo Ciampino, che non hanno niente a che fare con Roma.
Assolutamente, assolutamente. Lontanissimi.
Lontanissimi.
Non è un tutt'uno quando cammini, no. E non vedi la differenza.
No, 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 assolutamente, nessuno. Non è, figurati, non è quasi neppure raggiunto dagli autobus di Roma.
Ma Fiori, include anche tutti gli abitanti, no, di paesi, no, ben più lontani, no, i vari, no, la parte andando, no, in direzione est, tutta la Valle dell'Aniene con i suoi, boh, tutti insieme 70.000 abitanti, suppongo, qualcosa del genere.
In realtà, se facciamo lo stesso conto e riduciamo ai soli abitanti residenti a Roma, diciamo, si riduce alla, sale alla spettacolare cifra di 10 euro per un anno per abitante, che comunque ci sembrano una cosa abbastanza abbordabile.
Cioè, si potevano fare, no?
Sì. Tra l'altro si potevano fare, e la dimostrazione c'è dagli anni passati. Perché effettivamente questa storia dell'aumento del biglietto a due, con queste cifre che sono state decise, che erano 2 euro per i biglietti normali,
come si chiama? Su cui poi daremo maggiori dettagli e considerazioni.
Con queste cifre era stata decisa, è stata scritta, già prevista all'interno del contratto di servizio firmato nel 2018, quindi ben 5 anni fa, dalla Regione e da Trenitalia. Cioè, l'accordo, come sapete, i biglietti di Roma valgono anche sui mezzi Trenitalia.
Tranne se lo fai con la carta contactless.
Vabbè.
Quello con la carta contactless è la truffa, perché vabbè, poi non vale.
Perché poi non vale, lasciamo vedere i dettagli che hanno inserito dopo. Però questa cosa qua era stata inserita nel contratto tra Regione e Trenitalia, è per questo che devo allegare Regione. Sì. E sostanzialmente il motivo per l'aumento era chiaro, il motivo dell'aumento del biglietto 2 euro era riferito all'acquisto dei nuovi mezzi, quindi nuovi treni nuovi treni e treni metropolitani. Notare che dal 2018 non è arrivato nemmeno un treno metropolitano.
A meno che non si contano quelli della Leonardo Express, che se non sbaglio è dove hanno messo i treni più nuovi.
No, neanche. La Leonardo Express continua ad avere i treni vecchi. La FL1, quella di Fiumicino, però che fa le fermate, c'ha gli Itachi, che sono quelli più nuovi.
Avranno contato quelli allora, okay, erano comunque, quelli per Fiumicino, quell'altro, ok.
Sì, comunque quelli là sono i treni, comunque era l'acquisto dei nuovi mezzi, e questa cosa era stata evitata dalle giunte passate nel 2021, nel 2022 e nel 2022. Ok, con che cifre? 20 milioni di euro nel 2021, 25 milioni nel 2022, quindi 27 di ora sono esattamente le cifre che negli anni passati sono state stanziate. È sempre la stessa cifra, sempre la stessa quota che manca, ed è una quota bassa, tant'è che negli anni passati è sempre stata trovata. Però c'è questo meccanismo, diciamo, che ricorda il meccanismo dell'IVA fatto da Monti, se non sbaglio, cioè il fatto, questo meccanismo, che se tu non stanzi questi fondi il sistema automaticamente aumenta il biglietto, perché è già deciso, è già scritto, quindi il sistema aumenta il biglietto a meno che non si stanziano questi fondi,
cosa che comunque potrebbero comunque fare e a quanto pare non stanno facendo. Ok, va bene, la Regione Lazio è indebitata, ma appunto, senso, i soldi poi si possono pure passare da un ente all'altro, non è che queste cose non si possono fare,
che appunto alla fiscalità generale si tratta di un ricarico per singola persona ridicolo.
È anche interessante, è chiaro che questo aumento evidentemente non punta a una promozione dell'uso dei mezzi pubblici, questo no, mi sembra abbastanza evidente, ma andiamo a guardare anche il dettaglio. Il biglietto sta aumentando da 1,50 a 2 euro, per gli abbonamenti mensili si passa da 35 euro a 46,5 euro, qui proprio vabbè,
comodo,
fa 45,
comodo,
vabbè, comodo. Sì, comodo. Per l'abbonamento annuale si passa da 250 a 350. Ora, se andiamo a fare i conti, l'abbonamento annuale è quello che ha l'incremento relativo più alto. Si potrebbe dire, vabbè, ma quelli sono piccolezze, perché quello aumenta il 40%, gli altri del 33%, ma è questione di virgole. Ma mi sembra che sui numeri, sull'abbonamento mensile, le questioni di comodità delle virgole se ne sono ampiamente
Cioè l'approssimazione, cioè per quanto riguarda l'annuale me lo aumenti di più perché devi approssimare una cifra tonda, il mensile te ne freghi perché ti va bene la cifra con la virgola.
Quindi l'abbonamento annuale, che è proprio quello usato da le persone che lavorano, è chiaro, chi è che si fa l'abbonamento annuale, chi prende mezzi più spesso, è proprio quello che aumenta di più, quindi è quello che viene disincentivato maggiormente. Anche gli altri sono aumenti del 33%, quindi meno del 40%, ma non moltissimo di meno, ma comunque alla fine hanno un ricarico maggiore, e l'argomento della comodità delle cifre, che è comunque un argomento spesso pretestuoso, potrebbe ancora valere per il BIT, che è il biglietto quello temporaneo, singolo, quindi quello che si fa chi usa meno spesso i mezzi pubblici. Per chi fa l'abbonamento annuale te lo fai una volta l'anno, quindi il problema del resto non è che è un problema che ti attanaglia, di corsa alla macchinetta.
Sì, pure che, mi metti una cosa con le virgole dispari, più una cosa con 17 centesimi, a me non cambia niente, tanto il biglietto è una volta che viene fatto.
Quindi i circa 300.000 abbonamenti annui frutteranno con questo incremento di 100 euro l'anno una ventina di milioni in più, che sono quelli poi alla fine di cui stavamo parlando in questione. Li riprenderanno da lì invece di prenderli con un prelievo spalmato sull'intera fiscalità generale, che avrebbe sicuramente reso le cose più accessibili e senza nessun non è che questo è l'abbonamento regolare, ma stanno potenziando gli abbonamenti agevolati per persone con i sei ridotti.
No, sostanzialmente non stanno facendo, anzi la categoria più svantaggiata, che avrebbe il maggior svantaggio, è proprio quella degli abbonati, mentre paradossalmente c'è una maggior tutela, se vogliamo dire così, dei turisti, che sono quelli che si fanno il biglietto singolo per fare...
Io tra l'altro mi ero ripromesso, ma mi sono dimenticato di andarmi a prendere i dati sulla produttività di ATAC, cioè sui chilometri passeggero che ha svolto. Ora quindi non li ho presi e quindi andrò con dei numeri a caso. Comunque è chiaro che negli ultimi anni ATAC ha avuto una produttività sempre in calo. Okay, quindi di fatto questo aumento del biglietto non va nemmeno insieme ad un aumento del servizio, ma e nemmeno ad una stabilità del servizio, è un aumento del biglietto molto forte, quindi molto sopra l'inflazione. Questo non è l'adeguamento all'inflazione,
l'inflazione
non è al 40%,
l'inflazione è circa al 10%, quindi l'aumento all'inflazione sarebbe doveva essere da 1,50 euro a 1,65 euro, con la terribile virgola.
Qui stiamo parlando di ben altre cifre, quindi questo non è un adeguamento all'inflazione. E non è nemmeno un adeguamento ad un servizio che nel tempo è molto calato. È molto calato e chissà se mai si riprenderà da questo calo. Ma insomma, questa è la situazione di ATAC. E questo, secondo me, va letto insieme al tema della ZTL.
Sì, c'era l'esempio che dicevamo a proposito dell'ordine di grandezza delle cifre, che era quello del trenino di Centocelle.
Giusto.
Che appunto qua non si riescono a trovare.
Di Centocelle, ma quello sarà il treno di Tor Vergata.
Certo.
Prima di essere il treno di niente, assolutamente.
Sì, esatto. Per soltanto dei lunghissimi lavori in corso.
Sì.
Noi parliamo di queste cifre, l'ordine 20 milioni, 30 milioni di euro, ma da recuperare, per cui si aumentano i biglietti di queste cifre. In realtà, per fare il nuovo metro tram, come lo chiamano,
cioè per farlo con dei criteri tecnici arbitrariamente esosi,
appunto, costerà 213 milioni di euro. Costerà dichiarato, poi in genere queste cose.
Cioè, vuol dire che per ora l'hanno stanziato.
Però hanno stanziato solo questa cifra: 213 milioni di euro. Sicuramente ce ne vorranno di più. Quando adeguare la linea che funziona bene, diciamo, magari comprando nuovi treni, potenzialmente poteva costare anche un terzo di questa cifra. E stanziare quello che rimaneva per
fare sì che delle persone potessero salirci.
Per evitare che le stesse persone trovassero più conveniente andare in auto invece che usare l'opera che vogliono costruire.
Esattamente. Allora, con questo direi di chiudere questo nostro approfondimento sulla ZTL, un altro stacco musicale, e poi torniamo per parlare di Password. Allora, sono le 22:31, siete sempre all'ascolto delle Dita nella Presa, che per un'ora e mezza vi ha parlato di trasporto all'interno dello specifico della città di Roma, ma probabilmente con delle riflessioni che magari possono essere portate anche altrove, chissà. Torniamo invece ad argomenti ben diversi e diciamo un po' più classici per la nostra trasmissione, che sono quelli informatici. Lo facciamo prendendo spunto da una notizia che tra l'altro io mi ero perso e mi sarà gentilmente segnalata ordinandomi di farci una puntata, e così ho obbedito. E la notizia riguardava quelle che vengono chiamate le passkey, cioè da password, no? che sapete già cos'è praticamente una password. Poi in realtà da un po' di tempo la parola password era passata di moda per dire, no, bisogna dire passphrase, perché password indica che c'è una parola, e in genere una parola è una pessima password.
È debole a prescindere.
Eh sì, perché le parole sono poche, questo è il fatto. Le frasi invece sono di più, e quindi una passphrase è meglio. Ma come già potreste ricordare, perché di questo argomento abbiamo già parlato altre volte, c'è da tante parti del mondo, diciamo, dell'IT, dell'informatica, e direi soprattutto dei grandi colossi, una grossa lotta alle password. In che senso lotta alle password? Beh, nel senso che se andiamo a guardare la tendenza, potremmo vedere, no, come un tempo voi mettevate la password e la password era quella, ce l'avevate e ve la tenevate per tutta la vita più o meno. Poi ho iniziato a dire no, la password deve essere difficile, metti un numero, una maiuscola, un simbolo, e non può essere troppo simile al nome utente, te la faccio cambiare ogni 6 mesi, e poi non ne puoi mettere una troppo simile a quella che c'avevi prima, ok? Tutto questo armamentario di forzare gli utenti ad usare delle password, anzi delle passphrase, sempre migliori. In che senso migliori? Nel senso che le passphrase si voleva che fossero difficili da indovinare. Ma perché devono essere difficili da indovinare le passphrase? E soprattutto perché a spingere sono noi gli utenti stessi, ma le aziende che vi forniscono i servizi. Beh, il motivo è presto detto. Le passphrase dovrebbero essere buone per evitare che qualche persona, che non è la persona, diciamo, giusta, acceda ad un servizio per conto vostro. Ok? Quindi che, per capirci, che qualcuno si legga la vostra email, o che qualcuno con l'accesso alla vostra email possa effettuare delle cose che sono problematiche, possa effettuare azioni finanziarie, fare acquisti, ma anche fare ingegneria sociale, magari non su voi ma su altri, no? Perché si può spacciare per voi, quindi fare furto di identità, o anche, no, usarlo, no, magari per questioni, no, proprio per stalking, no? Nel senso, chiaramente leggere la posta di un'altra persona è un fatto molto privato. Quindi sono molti motivi per cui gli utenti dovrebbero volere essi stessi in primis avere delle buone password. Tuttavia non sembra che questa sia la realtà per moltissimi utenti, e quindi in realtà sono le aziende a spingere. Perché? Quello che dicono è perché ci tengono alla vostra sicurezza. E questo è in un certo senso molto astratto vero, cioè nel senso ci tengono la sicurezza tanto quanto, no, il proprietario di un ristorante ci tiene che il cliente si trovi bene, se no non torna. Ma soprattutto ci tengono a minimizzare i loro costi. Ricordiamoci che molte aziende forniscono servizi gratuiti, li forniscono ben volentieri in cambio degli utili che gli fornite indirettamente tramite essenzialmente la sorveglianza con finalità commerciali. Ma questo, il fatto che loro poi si ripaghino di queste spese, non vuol mica dire che loro non vogliono minimizzare le spese. Certo che vogliono minimizzare le spese. E gli utenti che hanno delle password deboli sono utenti che costano di più, e quindi vogliono che voi abbiate delle buone password. Poi però a un certo punto hanno iniziato a dire, mi immagino, no, l'avrete già osservata questa cosa, la two-factor authentication. La two-factor authentication, anche questa è arrivata in tante forme. C'è stata una forma che ha riguardato tipo solo le banche, no? Quella del parte il cosino col numeretto, no? Come si chiama?
Il token.
Il genere veniva chiamato token. Sì, che era un generatore, no, di codici. Ma cioè, sarà molto più diffusa, probabilmente, quella dell'SMS. Ti mando un SMS ogni volta che devi fare una certa operazione, ogni volta che fai login. O similmente con le mail. Ma ci sono anche altre forme di two-factor authentication, quelle basate su dei device hardware, quelle basate su un'applicazione su smartphone, ok? Quindi two-factor authentication. Adesso quello che si arriva a proporre è a dire: l'idea di two-factor authentication è che voi avete una password, sì, la buona vecchia password, più qualche cos'altro che si assume che sia più robusto. E allora, perché non togliere direttamente la password? Il punto per cui togliere la password non è così banale, è presto detto. La password, benché non sia un granché, perché è facilmente più o meno scopribile anche da qualcun altro, è comunque meglio di niente e risolve una serie di problemi tecnici, tipo il come faccio se ho perso il mio secondo fattore? Ok, andiamo a vedere, facciamo un esempio. Quindi supponiamo che voi abbiate la two-factor authentication, ma perdiate il cellulare, ok? Oppure vi trovate in un altro paese in cui non potete avere accesso a quel numero di telefono perché magari non c'è il roaming, no? Per qualsiasi cosa. E allora come fate? Beh, probabilmente il servizio clienti di quell'azienda potrebbe accettare in quel caso che la vostra password è sufficiente per richiedere una procedura di reset o qualcosa del genere. Quindi, per esempio, la password risolve questo tipo di problemi. Tuttavia, se escludiamo una serie di casi che evidentemente vengono considerati limite, l'idea delle passkey è quella di dire: togliamo le password di mezzo completamente e facciamo che rimane solamente l'altra forma di autenticazione, che è una forma di autenticazione che da un punto di vista crittografico è molto migliore. Si basa essenzialmente sull'idea che nel device che state usando, quindi spessissimo sullo smartphone o anche sul computer, ci sia qualche cosa, un'informazione segreta, che voi non inviate mai, a differenza della password, ma che viene usata in qualche modo per fare la verifica. Cioè, il fatto che voi non la inviate mai non vuol dire che non possiate usarla per dimostrare di conoscere quell'informazione, ok? Quindi grazie a questa informazione voi, con dei metodi crittografici piuttosto noti da tempo e non introdotti in realtà da passkey in quanto tale, perché si basano sul meccanismo FIDO che è già in uso da molti anni, potreste sostanzialmente fare login in effetti senza mai digitare la password. Cioè, voi andate su un sito, scrivete il vostro nome utente, a quel punto il sito richiede al vostro computer di autenticarsi, il vostro computer vi chiede conferma, vi dice: sei sicuro che ti vuoi autenticare su questo sito? Voi dite soltanto di sì e poi vi siete autenticati. E questo sembra molto bello e in effetti è un sistema che funziona e che in ambiti che non sono il web si usa, in effetti gira tanto. Per chi sa di cosa parlo, il caso di autenticazione SSH, benché con un sacco di dettagli diversi, assomiglia molto a questo tipo di meccanismo. Dopodiché però c'è un problema, che è il problema che rende questa cosa un po' vulnerabile. Cioè, se il mio device è il mio sistema di autenticazione, quando mi si rompe il device perché ci faccio il bagno al mare e quello si fragica, no? Poi io me ne compro uno nuovo, ma ora ho perso login a tutto. E questo è, in effetti, è inevitabile, perché il sistema della password, l'idea è che l'amnesia è rara. Cioè, la password funziona perché le amnesie sono rare. E questo è l'unico concetto. Oppure perché, se proprio vuole stare sicuri, ve la potete pure scrivere. Quindi esiste dei metodi semplici di fare il backup. Ma come si fa il backup di una roba del genere? Di principio, questo sistema di autenticazione, se vuoi fare il backup, probabilmente ha un file come un altro. Quindi, se avete la pratica di fare il backup, potrete backupparlo. Ora, in realtà, al giorno d'oggi non hanno ancora mai implementato il backup di questa cosa fatto in proprio, e questo è interessante come ordine delle cose, ma hanno già previsto quello che sospettano che sia il metodo con cui il 99% delle persone farà davvero il backup, ovvero tu hai un Android e fai il backup su Google, oppure tu hai un iOS e quindi fai il backup su iCloud di Apple. Quindi, essendo soluzioni molto più tecnologizzate che danno molta meno come dire, centralità alle pratiche dell'utente, nonostante, come dire, non sono poi fatte male, cioè si potranno probabilmente fare, no, nel giro di, secondo me, qualche anno ci saranno soluzioni per farle anche con tutti gli strumenti autogestiti bellini, con cose semplici con cui il backup te lo fai da solo, non dà niente a Google, ma diciamo che comunque tecnologizzano il problema. Cioè, però, le password prima era un problema faticoso che gli utenti sbagliavano costantemente, ma che faceva affidamento su delle loro capacità non tecnologiche. Il meccanismo delle passkey è un meccanismo che comunque fa affidamento o sulle loro capacità tecnologiche, quindi imparare a fare un backup e un sacco di altre cose, o su una reiterazione della delega verso i loro provider di riferimento, che diventeranno a quel punto imprescindibili per ogni operazione che loro vorranno fare, non solamente su Google stesso, per capirci, ma su tutti i siti che decideranno di permettere passkey, perché questo qui è un meccanismo molto generico che, così come altri meccanismi di autenticazione forte che sono già in uso, pensiamo al fatto che per esempio il provider autogestito di servizi internet come mail e altre cose, Autistici Inventati, offre già l'autenticazione anche basata su Fido stesso, quindi diciamo sulle stesse tecnologie che si basano con chiavette hardware, con tecnologie piuttosto avanzate, e quindi diciamo questo tipo di cose potrebbe essere adottato da chiunque, ma si andrà tendenzialmente, no, in un sistema in cui la delega sarà una scelta molto più rinforzata, perché se ricordarsi le password è tutto sommato uno sforzo semplice, fare il backup è qualcosa che per molte persone fatica, il backup lo fanno davvero poche persone. Tuttavia, andando a stringere ancora di più la notizia alle sue conclusioni pratiche, una persona si potrebbe chiedere: vabbè, ma quindi che devo fare con questo passkey? Sono obbligato a farlo? No, non siete obbligati. Google ha annunciato che comunque lascerà le password come un meccanismo disponibile. C'è da aspettarsi che andranno in una fase graduale, no, di renderle sempre più deprecate, ma diciamo non penso che questo avverrà da qui a 6 mesi assolutamente, anche perché hanno una serie di altre strategie intermedie che probabilmente accetterebbero come misura transitoria, no? Quindi non penso che questo avverrà, quindi potrete comunque scegliere di non utilizzarlo. E che cos'altro? C'è da aver paura al riguardo? Io direi che no, non c'è da aver paura, è un buon meccanismo, fermo restando che si tratta di un meccanismo basato sulla delega. Questa è la considerazione chiave, però del resto, se, che ne so, tutti i documenti importanti della vostra vita si basavano comunque sull'avere il backup su Google, allora forse la password con cui accedete a un sito su cui vi scambiate foto di gattini con gli amici, cioè forse quello non è l'argomento chiave. Il problema della delega è un problema più grande della semplice gestione della password d'accesso a Google. Niente, quindi questo sull'argomento password, argomento su cui qualcosa di nuovo mi sembra che capita sempre. Io non so se tu ti eri sì, desideroso di darci dei nuovi input in attesa che scocchino le 23.
No, vabbè, possiamo parlare qua di qualche notiziola che abbiamo trovato, diciamo ben poca cosa rispetto allo sprologo che abbiamo fatto. Però giusto per diciamo parlare di alcuni argomenti di cui parliamo sempre. Una notizia che ci viene dagli Stati Uniti riguarda l'argomento che abbiamo parlato nelle ultime puntate, del fatto dell'uso dell'intelligenza artificiale, ChatGPT e analoghi, anche in campi, diciamo, dove è pericoloso utilizzarle, tipo quello legale. Abbiamo una cosa che ci viene dallo stato di New York negli Stati Uniti, in cui praticamente un avvocato ha presentato alla corte la sua memoria con varie citazioni di varie sentenze, peccato che praticamente questa diciamo le argomentazioni dell'avvocato erano piene di sentenze che non esistevano, semplicemente sentenze che erano state ricostruite da ChatGPT, perché poi l'avvocato ha ammesso l'uso, perché in realtà l'avvocato ovviamente è stato perseguito dalla corte, perché dopo che la corte si è accorta che in quello che c'era scritto le sentenze che venivano citate non esistevano, ha chiamato l'avvocato e gli ha chiesto di giustificare questo comportamento e soprattutto di scrivere un affidavit, che è una cosa che si usa nella cosa americana, in cui nella giustizia americana, in cui scriveva, doveva scrivere come risposta al perché non dovrebbe essere incriminato per avere fatto questa cosa, perché giustamente questa è una violazione deontologica, ovviamente, perché lui ha cercato di vincere un caso usando sentenze che non c'erano.
Certo, la questione non è il fatto di aver usato ChatGPT, quello di aver inviato un testo che dice delle falsità. Tu l'hai pensato in sogno con ChatGPT, te l'ha detto una tua divinità, queste sono cose tue,
però loro gli hanno chiesto per quale motivo loro dovrebbero astenersi dall'incriminare l'avvocato stesso, e lui ha sostanzialmente ammesso di aver usato ChatGPT per effettuare le ricerche e di avere confermato le varie cose, che tra l'altro è interessante perché tra le giustificazioni introduce che non c'era nessuna intenzione di prendere in giro la corte, cioè, era la motivazione numero 10 per la precisione. Quindi sostanzialmente questa cosa qua, tra l'altro includeva pure i trascritti del ChatGPT in cui lui chiedeva conferma che se i casi erano reali, se quali erano le sorgenti, quali erano le cose effettivamente, quindi diciamo sapremo più avanti se questa cosa viene accettata, però l'uso di ChatGPT per motivazioni legali, come vedete, è già arrivato, nel senso che non solo prima parlavamo di qualcuno,
direi corretto, sono da entrambi i lati,
sì è arrivato da entrambi i lati, perché prima c'era il problema che noi diciamo magari qualcuno gli salta in mente di usarlo veramente, qua invece no, non solo hanno utilizzato, ma se ne sono pure accorti, c'erano gli errori e l'avvocato ora è l'avvocato che in realtà è uno studio di avvocati, ora è sotto controllo, perché devono capire se si può considerare questa cosa come una volontà di presentare falsità oppure no, cioè se l'avvocato è colpevole o no di aver fatto questo. Un'altra notizia, diciamo che molto breve, ma era tanto per una cosa che già sapevamo, però diciamo, tanto c'è stata la conferma, praticamente si è scoperto che l'FBI in seguito negli ultimi 2 anni per ben 278.000 volte ha fatto ricerche senza mandato, senza nessuna garanzia sulle manifestazioni, diciamo, che ci sono state in seguito all'omicidio di George Floyd. Come l'ha fatto? L'ha fatto utilizzando, come l'ha fatto diciamo formalmente, l'ha fatto utilizzando un articolo di legge che in realtà nasceva per spiare le comunicazioni di individui stranieri al di fuori degli Stati Uniti, teoricamente per prevenire atti terroristici o criminali, questa era l'idea. In realtà praticamente questo era sostanzialmente venivano archiviati chiamate telefoniche, mail eccetera eccetera, anche con le persone americane, cioè il concetto era questo: io posso usare questo articolo perché sto indagando su stranieri che stanno mettendo a rischio la sicurezza degli Stati Uniti, e allora in questo caso io mi posso tenere pure le conversazioni degli americani, in realtà,
cioè, quelle che questi cittadini statunitensi hanno con delle persone che
sospette,
sono fuori,
diciamo, che sono stranieri. In realtà si è scoperto che questa cosa è non è stata utilizzata per monitorare i cittadini statunitensi e basta. Quella è una cosa che già si sapeva, già se ne vociferava, ora è stato riconosciuta questa cosa, e l'hanno fatto per ben 280.000 volte 278.000 volte negli ultimi 2 anni. È interessante che nel linguaggio del una cosa che c'è all'interno di questa cosa, che nel linguaggio dell'intelligence americana queste informazioni non sono conservate. Perché? Le informazioni sono conservate, è interessante questa cosa che io non sapevo, però sono conservate soltanto se sono utilizzate dagli analisti. Quindi finché tu le incameri e non ci fai un'analisi, quelle non sono tecnicamente conservate, quindi tu come se non ce l'avessi.
Ah, cioè le conservano, ma non devono riportarle.
Finché non le analizzano, non possono, possono dire di non avercele. Che è un interessante...
Ufficialmente. Cioè
ufficialmente, sono... sì. È interessante. Comunque, sostanzialmente è venuta fuori questa cosa. Una terza notiziola, che in attesa delle nostro orario di fine, standard ormai.
Sì, 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 sì.
Che la Commissione Europea ha pubblicato la sua una lista biennale con i paesi che hanno problemi col copyright, con la diciamo, preservazione del copyright, suppone a danni dell'Unione Europea. E la lista è interessante perché per due motivi. Uno, perché mancano gli Stati Uniti. Nonostante gli Stati Uniti hanno delle loro policy contro il copyright, contro le violazioni del copyright, però comunque non sono coerenti con quelle dell'Unione Europea. Questa cosa, diciamo, sarebbe stata fair, come dire, sarebbe stato
accettabile,
diciamo, giusto anche includere gli Stati Uniti tra quelli che utilizzano sistemi diversi e che possono mettere a rischio il copyright europeo. Tuttavia non sono stati inseriti, questa non è una cosa problematica, però comunque è una cosa interessante. Invece sono stati coperti un sacco di paesi in cui l'Unione Europea sostanzialmente, paesi che sono noti per sfidare il copyright europeo, che sono per esempio la Cina, prima di ogni altra cosa, ma anche Indonesia, Vietnam, Russia, questi qua, cioè paesi in cui poco viene rispettato il diritto di proprietà, del diritto di autore, diciamo. La cosa carina è che l'Unione Europea che cosa consiglia come tecnica? Che cosa suggerisce? Che suggerisce che sarebbe utile il bloccare i siti.
Ah, beh.
Cioè quella cosa che noi abbiamo detto, questa cosa non funziona, lo sappiamo tutti, è quello che viene consigliato agli Stati Uniti. Tra l'altro è proprio ridicola la faccenda, perché l'Unione Europea consiglia il blocco dei siti per tutelare il copyright a paesi come la Cina, che sono probabilmente maestri di altissimo livello nel blocco dei siti. La Cina, la Russia, la Turchia sono paesi in cui l'internet è molto filtrato, quindi sostanzialmente sentire l'Unione Europea che consiglia di incrementare i siti bloccati a questi paesi è veramente ridicolo. Per questo dimostra chiaramente che c'è una, diciamo, che le articolazioni della Commissione Europea non si parlano, perché tu non puoi dire che la Cina non ha un sufficiente controllo dei siti internet. È semplicemente che non controlla quelli col copyright tuo perché non li vuole controllare, non perché non ce la fa, poverini. Quindi diciamo,
tu dici che non potrebbero magari migliorare, no, il fare una specie di muraglia, il firewall cinese.
Mi pare che l'avessero già fatto, però
si può sempre migliorare.
È carino che l'Unione Europea dà consigli su questa cosa. Tra l'altro gli viene richiesto anche di trattare il problema del domain hopping.
Cioè il fatto di cambiare dominio costantemente.
Cioè,
le accuse di lentezza. Cioè, sì, dice, sì, alcuni siti si bloccano, ma sono lenti, e questo contro il domain hopping vuol dire aver perso.
Esatto. Che
è il punto del domain hopping.
Cosa?
Che è quello su cui si basa il domain hopping. Cioè, il domain hopping di fatto è una tattica che rende più costosa la sorveglianza. Cioè, insomma, la maggior parte dei sistemi per l'elusione della censura, specie quelli comunque basati non su tecnologie specifiche, ma quelli basati su trucchetti, sono sistemi che rendono la censura più costosa, ma non impossibile.
Comunque, diciamo, questo in questo report biennale della Commissione Europea, che a me ha fatto onestamente, diciamo, pensare, perché fa capire come, diciamo, si utilizzino due pesi e due misure a seconda dell'interesse dell'interesse dell'articolazione della Commissione Europea che sta parlando. Qua, diciamo, non si parla di libertà, si parla di tutela del copyright. Allora sì, la Cina è un paese troppo liberale che non tutela bene il copyright. L'ultima notizia, che è una notizia che potrebbe essere grossa, però noi la diamo molto velocemente, se ci saranno sviluppi, diciamo, ne parleremo, è il fatto che un documento, diciamo, che è venuto, di cui sono avuto coscienza dei giornalisti, che non è un documento che probabilmente dovesse essere riservato, ha diciamo, presenta come la, che la Spagna, cioè ovviamente il fatto che la Spagna sta sostenendo la proibizione dell'encryption all'interno dell'Unione Europea.
Sì, questo, in realtà non solamente la Spagna ha espresso posizioni simili, ma la Spagna è quella che ha dato posizioni più, più estreme all'interno della, della Commissione.
Sì, di questa cosa l'avevamo accennata in una delle puntate scorse, del fatto di questa cosa della, della fine dell'encryption, perché è necessario poter accedere a tutti i materiali che vengono scambiati.
Sì, sì, ne avevamo parlato di come, no, con anche questa volta torna sempre il grande alibi, cioè la pedopornografia, e quindi il suo controllo, per cui, no, si dovrebbero avere qualche dei sistemi che magicamente analizzano i messaggi e, no, e li inviano poi a qualche centro, no, di, che dovrebbe reagire a questo, il che appunto vanifica chiaramente i meccanismi crittografici, che pur insufficienti erano ormai diventati prevalenti. No, con tante limitazioni, con tante eccezioni, lo sappiamo che anche la crittografia come usata da WhatsApp non è poi inaggirabile da delle indagini e cose del genere, ma ha comunque significato un aumento, no, generale, senza entrare nei dettagli, un aumento della privacy per la maggior parte delle persone che utilizzano servizi anche commerciali. Quindi, diciamo, non soltanto l'ondata di crypto washing che ci sarà dopo il 2012, sì, certo, serviva a lavare delle reputazioni che iniziavano a scricchiolare, ma appunto nel lavarle hanno concesso qualche cosa. Qui si vuole fare un po' ritornare indietro.
Sì, sì, esatto. Praticamente questo documento conteneva le posizioni di circa 20 stati. Da questi 20 stati si vede che ci sono alcuni che sono abbastanza favorevoli, tipo diciamo Danimarca, l'Irlanda per esempio, alcuni che hanno una certa criticità, nel senso che comunque pongono problemi diciamo tecnici, tipo l'Olanda, diciamo altri come la Spagna, che invece lo pongono come una questione come se imperativa, come dicono le parole, è avere accesso ai dati, l'avere accesso ai dati. Diciamo questa cosa fa capire che effettivamente, tra l'altro la Spagna è un paese che viene visto nell'ambito dei paesi europei per ora tra quelli progressisti, però su questi argomenti evidentemente diciamo la paura,
i cortocircuiti sono
sì, esatto.
Bene, cioè non benissimo, ma vedremo un po' di tornare sulla notizia più là.
Sì, quando si capirà meglio per cosa. Diciamo che da questo punto di vista, tanto per cambiare, che diciamo quelli che su, cioè, se lo volete sapere, i paesi che hanno diciamo che si sono più opposti, ma più che un'opposizione netta era un'opposizione diciamo basata su questioni tecniche e sul fatto che certe cose sarebbero state illegali, sono stati diciamo la Germania, come al solito, diciamo da questo punto di vista quasi sempre attenta come si chiama, alle questioni tecnologiche, diciamo anche della privacy, e anche la Finlandia, l'Estonia, tutti i paesi nordici che diciamo sono quelli che hanno posto posizioni più critiche, anche se alcuni tipo l'Estonia hanno posto posizioni critiche pur sopportando l'idea dell'accesso.
Aspetta, perché invece la proposta da chi viene, dalla Svezia, sì, da una politica svedese che è Ylva Johansson, va bene, torneremo sicuramente sull'argomento, ma non sappiamo quando, come vi dicevamo. Potrebbe essere tra 2 settimane, come no. Questo dramma, tanto ricordatevi che quando noi non ci siamo, quindi la domenica alle 21, mettiamo comunque una replica di qualche trasmissione a fine, spesso di stacca stacca da Radio Blackout. Con questo è tutto per Dita nella Presa, la puntata di domenica 28 maggio finisce qui e noi cediamo i controlli del mixer alla compagna automatica, e poi alle 8 di mattina di domani lunedì 29 maggio si ricomincia con la rassegna stampa. Troverete questo podcast sul sito ondarossa.info e scriveteci se volete alla nostra email ledditanellapresa@ondarossa.info. Vi diamo un grande abbraccio per la pazienza che avete avuto nel seguirci fin qui, uno ancora più grande a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao.
Ciao.